Sapete che il Vangelo di Matteo, come gli altri Vangeli del resto, è una raccolta sistematica di alcuni materiali che sono nati nella vita della comunità, no? E in questa raccolta vengono messe insieme le parabole, vengono messi insieme i miracoli, c'è tutta la raccolta sulla passione e poi c'è appunto questa raccolta dei grandi discorsi di Gesù, che non sono avvenuti così tutti insieme, no? Però appunto la comunità ha raccolto i discorsi di Gesù in 5 grandi discorsi, di cui il primo, il più famoso, è questo discorso della montagna, dal capitolo 5 al capitolo 7, che si apre proprio con le beatitudini che abbiamo sentito leggere questa sera. Qual è la prospettiva del Vangelo di Matteo nel presentare questo discorso? La prospettiva è quella di presentarci la nuova concezione di legge che Gesù propone. Voi sapete questo termine, la legge che Dio aveva dato a Mosè, è la parola di Dio, quello che Dio dice e che aveva costituito poi il nucleo della legge, cioè i primi 5 libri, i grandi 5 libri del Deuteronomio, di Genesi, dell'Esodo, del Levitico e dei Numeri. No. Ora, questo grande discorso che Dio ha fatto agli uomini, che sta sotto la legge, Gesù lo ripresenta in maniera nuova. E quindi l'intento di Matteo, in questo primo discorso, è quello di far vedere qual è il compimento, l'immagine nuova, perfetta che Gesù propone della legge. Cioè dovremmo dire pressappoco così, nella nuova alleanza, nel nuovo legame che in Gesù Dio stabilisce con noi, che cosa ci chiede Dio? Ecco, questa può essere una traduzione più vicina al nostro linguaggio, Che cosa ci chiede Dio per essere suoi alleati? Ecco, in questo discorso la comunità cristiana ha raccolto quello che lei ha capito da Gesù. E infatti la figura di Gesù che parla sul monte è presentata da Matteo come l'immagine del nuovo Mosè che proclama la nuova legge che porta a compimento la legge antica, cioè la parola della prima alleanza. In che senso è nuova la legge che Gesù propone sul monte? E Gesù lo specifica subito, no? Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto a abolire, ma a dare compimento. Fermiamoci un momento perché qui secondo me è un passaggio un po' decisivo da capire poi cosa sono i comandamenti, cos'è la parola di Dio, cosa ci chiede Dio, no? Cioè Gesù non intende dare un'altra legge, ma vuole piuttosto scrivere la legge antica nei cuori. Solo quando la legge di Dio, quella che Mosè aveva scritto sulle tavole di pietra, viene scritta nei cuori, solo allora diventa la legge vera e perfetta di Dio. Cioè quello, i comandamenti diventano veramente la parola di Dio soltanto quando noi li accogliamo. Diventano il luogo dell'alleanza, dell'andare d'accordo con Dio, dell'unirci con Dio, soltanto quando quei comandamenti non restano scritti sulla pietra, ma sono scritti nel cuore. È il cuore dell'uomo il destinatario della parola di Dio. È nel cuore che Dio ci dice le sue parole. Cioè questa è la cosa che radicalmente Gesù compie, che è il dono del suo spirito, no? È il cuore nuovo, è il battesimo, è l'uomo nuovo, è la resurrezione, è, come si dice, l'uomo rinnovato. È un'umanità appunto che nasce di nuovo, è un nuovo modo di essere uomini. E come avviene questa novità? Cioè, come succede che la legge proclamata da Gesù si possa scrivere nel cuore? E il racconto suggerisce una distinzione tra i discepoli e le folle. Adesso sta roba è forte. Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna, cioè si allontana dalle folle. Naturalmente questo, ne abbiamo parlato tante volte, è un movimento radicale di cui parlano i Vangeli. La distinzione tra i discepoli e le folle, no? Vedendo le folle, salì sulla montagna. E a lui seduto sulla montagna si avvicinarono i discepoli. Cioè soltanto i discepoli si avvicinano a lui. E ad essi soltanto è rivolto il suo insegnamento. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo. Cioè per accogliere la parola di Dio bisogna diventare discepoli della parola. Bisogna salire sul monte. Forse ci può aiutare a capire questa immagine del Vangelo, quanto è scritto nel Deuteronomio. Il popolo si era fermato ai piedi della montagna. Sentite, eh? Il popolo non è salito sulla montagna. Si era fermato ai piedi della montagna. E aveva detto a Mosè, avvicinati tu, ascolta tu quanto il Signore nostro Dio dirà. Ci riferirai quanto il Signore nostro Dio ti avrà detto. E noi lo ascolteremo, lo faremo. Il popolo non sale sul monte. Preferisce restare in pianura. Pensa che per conoscere la legge di Dio è meglio riceverla scritta con precisione sulle pietre. Dimmi cosa devo fare. Poi una volta che io sono a posto, che ho fatto quello lì, basta. Sarebbe bella una religione così, no? Quella che noi mettiamo in piedi. Un po' di religione, qualcosa alla religione, ma che non tocchi la vita, capito? E parlavo adesso con i giovani, no? Che non tocchi la sessualità, che non tocchi la politica, che non tocchi i soldi. E cosa tocca la parola di Dio? No, scusate, no? Tirando via l'economia, la politica e la sessualità, la famiglia, che cosa resta dell'uomo? A chi parla Dio? Capite come mai la nostra religione sta andando così? Perché non tocca più niente di vivo. C'è un po' di religione, il resto non viene toccato dalla parola di Dio. La Chiesa non deve toccare queste cose qui, deve solo contrattare con qualcuno. No? Questo è l'esempio tipico di una legge che non è scritta nel cuore. Il cuore si intende appunto l'interno della vita. Il cuore ci accompagna in tutta la vita, nei sentimenti, negli sguardi, nelle scelte, nei soldi, nell'amore, nella politica, nella morte, nella sofferenza. Il cuore è lì, quando non c'è più il cuore non c'è più l'uomo, no? No, invece è meglio avere la parola di Dio nei valori cristiani che noi difendiamo. Mettili là nell'armadio, sulle tavole, di pietra. Il popolo non sale sul monte, pensa che è meglio aver lì la legge portata giù da Mosè scritta sulle tavole di pietra, perché andare sul monte, mettersi alla presenza di Dio, ascoltarlo, lasciarlo entrare nel cuore, fare alleanza davvero, è un'esperienza troppo sconvolgente, ti ribalta la vita quello lì. Non ti lascia fare quello che vuoi, quello che pensi, quello che è giusto per te, quello che se ne freghino gli altri, che tanto tu hai il diritto di... No, con Dio non si fa così. I discepoli di Gesù invece salgono sul monte e si avvicinano a Dio. Cioè non quei 12 lì, poi abbiamo visto, si sono avvicinati, poi non hanno capito, non sto dicendo quei 12 lì, sto dicendo chi è discepolo, non so chi è discepolo, lo è chi è, capito? Non so neanche se sono i cristiani, alcuni forse sì, ma alcuni anche che non sono cristiani, capito? Il discepolo sale sul monte, si avvicina a Dio e nel Vangelo appunto Gesù stesso è il monte sul quale occorre salire, bisogna entrare. Stavo leggendo nei giorni feriali la lettera agli ebrei dove il culto, il sacerdozio, anche lì noi l'abbiamo trasformato in un gesto cultuale che è lì di fronte. Sai, quello non impegna molto. Anche nel fare la comunione uno ci può mettere dentro qualcosa o niente, ma avviene di fronte. Capito? Ma questo non è il culto cristiano. La lettera agli ebrei dice che il culto cristiano consiste nel seguire Gesù che ha portato la sua tenda, cioè la sua carne, il suo cuore, nel santuario di Dio. L'atto sacerdotale è l'atto della morte di Gesù, è l'atto della dedizione della vita di Gesù, è la sua resurrezione, appunto. Cioè, il culto cristiano non è un rito rituale, è il dono di sé. È salire sul monte a questo patto, appunto, no? È seguire Gesù. Grazie alla vicinanza a Lui, grazie alla sequela di Gesù, grazie alla consuetudine di vita con Gesù, i discepoli possono entrare nello spirito della legge, non nella lettera della legge, non nella legge scritta sulla pietra, possono scriverla nel cuore e allora il cuore diventa un cuore nuovo, creato dallo spirito. Cioè solo la testimonianza dello Spirito rende possibile l'accesso al senso pieno della legge. Questo è il compimento della legge, che Gesù ti dà il suo Spirito per ascoltare Dio. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno Spirito nuovo. Questa è l'alleanza nuova. Questa è la legge nuova, non è una legge che sta di fronte, è uno spirito che ci fa un cuore nuovo, ci fa essere nuovi. Un salmo dice, del Signore è la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti. Bella storia. Cioè, se stai pensando appunto che allora solo alcuni discepoli, no, guarda che il Signore gira in tutto il mondo, tutti gli abitanti della terra appartengono a Lui, la legge, la parola di Dio li raggiunge tutti, ma c'è un invito a entrare in questa parola, bisogna diventare discepoli della parola, non basta che la parola raggiunga tutto il mondo. Se resta lì, all'esterno. C'è un invito a entrare in questa parola, nel regno di Dio che essa dischiude, nel Vangelo che essa contiene. E difatti il Salmo aggiunge, dunque ha appena detto, del Signore la terra, l'universo e i suoi abitanti, però aggiunge subito, chi salirà la montagna del Signore? La parola di Dio viene detta sulla montagna, no? La parola ti arriva, però è un invito a salire. Chi salirà la montagna del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Guardate, su tutti i temi della Bibbia, non basta dire io faccio, sono... No, bisogna entrare nel santuario, hai capito? Per conoscere il Signore non basta abitare la terra da Lui creata. Non basta restare nella pianura, occorre salire sul monte. nel Tempio di Dio, nel santuario della parola, diventare obbedienti, appunto, la fede. Per conoscere che cosa chiede la sua giustizia, non basta conoscere una legge scritta sulla pietra. Occorre salire sul monte e lasciare che la legge si scriva nel cuore. Finché uno non salga e non conosca la legge nell'alleanza, nella fede, non può in alcun modo intenderne la verità. Questo è il compimento della legge. Non sono venuto a abolire. Come se dicesse, guardate che Gesù non è venuto come fanno magari alcune sette, devi fare queste cose qui, sei salvo. No, non ha cambiato niente. Cioè Gesù ha attraversato il mestiere di fare l'uomo, imparandolo dove è nato, capito? Non ha costruito delle regole particolari, anzi, quelle che aveva in giro ha cercato anche. Sì, le ha osservate, ma gli interessava appunto lo spirito, un cuore nuovo. È una maniera nuova di fare l'uomo che si riceve da Dio. È il regalo del cuore di Dio che Gesù ci fa. E allora però la curiosità poi c'è. E però appunto da come lui ha fatto, da come ha detto, da come ha cercato di far fare i suoi amici, si può avere un ritratto di questo uomo nuovo. Chi sono i discepoli, no? Chi sono quelli che salgono sul monte? Che magari, io dicevo, non sono quelli magari che si dicono io sono di Cristo, io sono di Paolo, io sono... Ma chi sono? Bisogna guardare gli uomini, capito? Ci sono degli uomini che quando leggi le beatitudini dici, ma questo qui ha capito, ha ascoltato la parola di Dio, questo qui ha accolto il dono del cuore di Dio. I tratti appunto del discepolo sono indicati dalle beatitudini e poi da tutto il discorso della montagna, che ovviamente non possiamo commentare neanche le singole beatitudini, perché sono di una ricchezza straordinaria, e vi invito una volta nella vita a studiarle, proprio a studiarle, perché c'è dentro qualcosa di grandioso, no? Mi limito così a dire due o tre cose, due o tre sensazioni che ti lascia il discorso delle beatitudini sulla figura di uomo che esce dal discorso della montagna. E la prima cosa mi pare evidente, no? Cioè il discepolo di Gesù, quello che è salito sulla montagna, è un uomo che sa amare. Diciamolo così in termini, un uomo di carità, si dice, no? La carità, quello che resta è quello. Un uomo che sa amare. E se voi leggete tutto questo discorso, c'è una specie di ritornello. L'amore fraterno, gli atteggiamenti che fanno fraternità. L'amore fraterno ritma come un ritornello in mille armoniche tutto questo discorso. È un uomo splendidamente umano, appunto, che vuol bene all'uomo. Non ditemi che, appunto, la Chiesa non dice niente, che non si sa cosa vuol dire essere cristiani, dai, lo sappiamo tutti al momento, subito. Subito, diciamo, ma quell'atteggiamento lì non è quello che il Signore vuole. Quella roba lì invece, guarda, guarda com'è umana, subito, ci si può inginocchiare, si può pregare subito quando si vedono alcune cose. Si può lasciare stare ad andare a messa quando si vedono alcune cose. Ho capito. E quindi è un uomo che lotta contro passioni. E contro sentimenti perversi. E che nasce a un'umanità nuova. E per fare un esempio, non permette alla violenza di entrare nel suo cuore. Non uccidere, no. E Gesù fa qualche esempio, ma guardate che non uccidere non vuol dire solo non sparare in faccia a qualcuno, non investire qualcuno e schiacciarlo. Ma uccidere vuol dire anche quella cattiveria con cui parli degli altri, quella maniera perversa di storcere le cose, quella cattiveria che in maniera educata fai passare dentro in tutto ciò che fai, quell'egoismo per cui appunto tu con tutte le mille ragioni giuste, sono tutte giuste, ma in realtà te ne freghi del fratello. Il discepolo di Gesù rinuncia a ogni forma di violenza fisica, persino nel parlare, se hai detto uno stupido. Elimina i desideri di vendetta, di rancore, di prepotenza, e siccome ci si casca, siccome si sbaglia, siccome siamo animali impauriti, violenti, se succede appunto, se si fa soffrire qualcuno, se si calpesta la giustizia, si cerca di riparare, di riconciliare, di perdonare, di unire. Secondo, non commette adulterio il discepolo. Si capisce subito quella roba lì cos'è, no? Dio mio, si capisce subito che l'adulterio è proprio una cosa cattiva. Ma appunto non c'è solo l'adulterio, il desiderio avido, non educato, concupiscente appunto. Lavora in mille maniere e quindi il discepolo, diciamo la parola, è casto. Non commettere adulterio, ma neanche con gli occhi, neanche col pensiero, neanche nella volgarità, appunto. La donna amata, per esempio, non può essere che una, come uno è Dio, e come tu sei unico per Lui. È un uomo povero. Ma se tu guardi certi uomini, saranno anche che non hanno tante possibilità, ma non sono poveri. Ci sono delle belle persone che con pochissimo sono ricchi, sanno gustare la cosa. Tutto, capito? No? È un uomo povero, libero, staccato. Non si attacca alle cose come fossero il senso della sua vita, il suo Dio, il denaro. Quante volte Gesù ha detto, cosa fa il denaro? Come riduce la gente il denaro? Il regno di Dio e la sua giustizia riempiono il suo cuore, non le cose, non i soldi. È un uomo di parola. Vedete che sono i comandamenti poi, ma appunto, vedete Gesù come li guarda. È un uomo di parola, non imbroglia. Non si nasconde dietro a Dio, non giurare, no? Che bisogno c'è di nascondersi dietro a Dio, di chiamare Dio? Se sei un uomo onesto non devi chiamare nessuno in difesa. Non inganna il fratello e fa la fatica di una parola umile, vera, che ascolta, che comprende, che prende francamente posizione, che cerca la verità. È un uomo interiore, nascosto. Quello che fai, devi fare in segreto. Deve trasparire da quello che fai normalmente, che c'è dentro qualcosa, che solo Dio sa, appunto, no? È un uomo che conosce le profondità. E quello che fa non è inteso a costruire il personaggio, è proprio il contrario di ciò che stiamo propagando, vivendo, proprio tutto il contrario. Quello che fa non è fatto per costruire il personaggio e neanche per un autocompiacimento che è idolatria. Le sue opere le compie nel segreto. Che non si sappia, è uno stile. che custodisce uno spazio di un'osservanza interiore nel cuore della legge, che permette una pratica fedele, una libertà interiore della propria umanità e coltiva l'affidamento a Dio. È a Dio che consegno la mia vita, non a te, o non all'apparire, o non al potere di far girare le persone, capito? La sua vita è affidata al Padre che sta nei cieli, alla sua provvidenza, alla sua ricompensa. È appunto l'uomo che ha la beatitudine nel cuore. Quella gioia, Gesù dice tante volte, che nessuno e niente potrà rapire, perché gliela garantisce Dio, la difende Dio. E anche se incontra difficoltà e afflizioni, finiscono così le beatitudini, le persecuzioni, no? E la vita, se fai così, ti perseguita. Ma non perché appunto pubblicamente tu devi fare il martire, perché queste scelte qui costano, costano. Anche se deve incontrare difficoltà e afflizioni, anche se attraversa ogni giorno prepotenze, ingiustizie, menzogne e folle che vanno dietro le menzogne, egli resta un uomo mite, paziente, un uomo di pace, perché è un uomo di fede che si appoggia come su una roccia alla parola di Dio e cerca di metterla in pratica. Fratelli carissimi, il Signore Gesù è la parola che Dio ci rivolge per farci creature nuove. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore.
Signore, tu sai meglio di noi che siamo sgomenti per l'aria che respiriamo, per le cose che vediamo e sentiamo. Aiutaci a scuoterci, a ritornare sempre di più ogni volta, ad ascoltare te che dici beati e a cercare intorno a noi i miti, i puri di cuore, i misericordiosi, per seguirli e camminare con loro. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, non permettere che cambiamo le carte in tavola quando sentiamo che tu hai scelto i deboli. Aiutaci ad entrare nella tua logica, che è quella di un amore immenso, che non esclude nessuno e, anzi, abbraccia le croci di tutti i poveri della terra. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, ci sono, non lontane da noi, popolazioni intere che in questi giorni protestano contro la loro situazione di oppressione e miseria. Fa che la loro rivolta non sia governata soltanto dalla violenza, che la loro fame e sete di giustizia trovi strade sempre più umane per esprimersi. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, oggi i ragazzini hanno riempito questa chiesa per la festa di metà anno catechistico e, per la terza volta, decine di giovani si sono incontrati in comunità per prepararsi al matrimonio. Ti ringraziamo perché tutti loro rappresentano il mondo nuovo e, perché sia anche un mondo buono, aiutaci a trasmettere la bellezza, la forza e la tenerezza del tuo Vangelo. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo Spirito. Fa che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.